Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati sulle frequenze di Radio Parma, di nuovo qui con Palla in Tribuna, appuntamento quotidiano, oggi l'ultima puntata della settimana dedicata al Parma, ma non solo, ci sono tanti argomenti in scaletta, c'è sì la partita contro la Sampdoria, c'è il Toto allenatore, ma poi si parla anche del nuovo stadio, lo faremo con l'assessore allo sport, nonché vice sindaco Marco Bosi, e guarderemo anche in casa Samp, perché nelle ultime ore c'è la novità che Ranieri insomma ha comunicato il fatto che non allenerà più l'anno prossimo la Sampdoria. Qualcuno lo sogna a Parma, anche se tanto per ricordare, Ranieri è uno che ha un ingaggio di 1,8 milioni, insomma più o meno, quindi diventa abbastanza impegnativo per il Parma, che ha già due allenatori a libro paga, sempre che, e si parla proprio di lui, di Roberto D'Aversa. D'Aversa non trovi un accordo con la Samp, Olivera ne trovi un altro con un altro club, magari il Benevento, poi c'è sempre il nome che circola di Pippo Inzaghi, insomma è un valzer delle panchine che ruota diciamo attorno a Parma, Monza, Samp, e interessa naturalmente i tifosi crociati, quindi stadio, allenatore, Sampdoria, mercato. Abbiamo anche oggi tanti argomenti, li inquadriamo con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
In questi mesi, vista la mole di infortuni, qualcuno aveva suggerito al Parma una trasferta a piedi al santuario di Fontanellato. Nessuno però aveva pensato a una sorta di penitenza. Lo ha fatto invece il patron del Benevento, Vigorito. Già retrocessi, gli uomini di Inzaghi andranno a Torino in pullman. Niente aerei o treni, meno comfort, ma 900 km in bus, 9 ore soste escluse. Punizione simbolica è forse discutibile. Il presidente ha dato questo segnale. In casa Parma invece si pensa un po' più al futuro e l'ultima di campionato sembra più un impiccio che altro. Potrebbe servire a evitare l'ultimo posto in classifica in caso di vittoria, ma poi serve anche una sconfitta del Crotone che in casa affronta la Fiorentina. A proposito di futuro prossimo, dal 1 giugno entrerà in società Massimo Notari come responsabile dell'area scouting, ruolo strategico per il Parma di domani. Arriva dal Monaco. L'interesse di tutti però è sull'arrivo del nuovo allenatore, nuovo perché l'impressione è che le quotazioni di Roberto D'Aversa siano arrivate al minimo. Sia lui che Liverani però saranno sotto contratto, salvo accordi con altri club. In stand-by la pista Inzaghi, i contatti ci sono stati, se ne riparla da lunedì. Al momento non ci sono altri nomi in pole position. Sul mercato tutto fermo, si ragiona sulle cessioni soprattutto, anche se alcuni crociati, Kuzka, Kurtic e Cornelius ad esempio, saranno in vetrina agli europei, evento che può valorizzare i rispettivi cartellini. Non c'è fretta allora di venderli, anche se in tanti lo auspicano. Restano in Serie B Lecce e Monza, club ambiziosi che hanno speso e daranno comunque filo da torcere ai crociati anche l'anno prossimo. Proprio i brianzoli potrebbero pensare a Gigi Buffon. In Serie A, una tra Cittadella e Venezia. Finale a sorpresa, la vincente farà compagnia alle neopromosse Salernitana ed Empoli.
Palla in Tribuna.
Eccoci, eccoci, insomma, questo è un po' il punto, quindi adesso ci godiamo la finale, questa finale in attesa dei playoff che ha premiato i progetti per ora di Cittadella e Venezia, ma solo una avrà la meglio e non sarà, o sarà a sua volta, farà compagnia al Parma l'anno prossimo in Serie B. Il primo ospite, graditissimo, sulle nostre frequenze di Radio Parma, Furio Zara. Buon pomeriggio, Furio.
Ciao Marco, buongiorno a tutti, è un piacere mio.
Finale in attesa, possiamo dire, per i playoff della Serie B.
Assolutamente sì, finale in attesa, dimostrazione a livelli minori che la Superlega è una grande boiata, scusa la parola, perché poi il merito sportivo finalmente viene premiato. Non ho nulla contro il Monza, però la bellezza del calcio risiede proprio nella sua, nel suo mistero, nel suo, nella sua capacità di stravolgere ogni risultato. Il Monza ha un monte stipendi di 19 milioni, mi sembra, praticamente tre volte quello del Cittadella, eppure il Cittadella è riuscito a guadagnare la finale. Vanno in finale due squadre venete, vanno in finale due squadre che in maniera diversa però sono frutto della programmazione. Del Cittadella sappiamo ormai tutto, perché già due anni fa, se non erro, tre anni fa, con il Verona andò in finale e poi si vide ribaltare tutto nella finale di ritorno al Bentegodi, però fu vicinissimo alla Serie A, ed è da anni che il Cittadella frequenta, diciamo, l'elite del torneo cadetto. E il Venezia ha trovato una sua struttura, ha un allenatore bravissimo, ha una buona squadra e ha trovato finalmente forma, cioè ha trovato finalmente un equilibrio anche il Venezia, ha trovato una società seria, ha trovato un ottimo allenatore. Sarà una bella finale perché sicuramente entrambe meritano di salire.
E possiamo dire che secondo me non c'è una favorita a questo punto, hanno fatto fuori due giganti, entrambe le due favorite.
È vero, si trovano due Davide dopo che hanno fatto fuori due Golia della Serie B, insomma, dal Lecce al Monza, che erano apprezzate ovviamente per il salto di categoria, ma proprio per questo sarà una finale imprevedibile, vinca il migliore, insomma, senza, poi si va a simpatia, no? Si va a sensazioni e a simpatia. Io credo che entrambe siano pronte, perché, e entrambe soprattutto vogliano la Serie A. Ripeto, Cittadella arriva alla fine di un percorso virtuoso e il Venezia in questi ultimi anni ha trovato comunque un suo equilibrio.
E il Parma deve studiare per cosa fare l'anno prossimo. Qualcuno ci ha detto, il collega Franco Tosi, uno spunto che ho richiamato anche ieri, ma ti chiama direttamente in causa, ha detto: chi è che non deve imitare il Parma e il Monza? Lui mi fa: no, deve stare attento alla SPAL, perché la SPAL è arrivata in Serie B dopo tre anni di Serie A, quindi anche a livello economico poteva usufruire del paracadute, però ha gestito male nelle conferme i giocatori e si è ritrovata una squadra un po' demotivata. Ci confermi, insomma, questa panoramica sugli errori da non commettere?
Facciamo i complimenti al collega Tosi, perché ha individuato esattamente quello che è un problema, che è stato il grande problema della SPAL quest'anno. E sono d'accordo sul fatto che non si deve, cioè il Parma non dovrebbe, esatto, guardare alla SPAL, anzi dovrebbe guardare per non prendere esempio, diciamo così. Perché è andata esattamente così, la SPAL non ha avuto di fatto il coraggio di cambiare completamente, di dare una svolta proprio allo stesso organico, cominciando un'epoca nuova. Ha sempre galleggiato tra due momenti, tra un passato da cui era difficile staccarsi e un futuro che non si era ancora avverato e che non è mai arrivato di fatto, perché sappiamo tutti come si chiuse lo sciagurato campionato di Serie A, insomma. E lì sbagliarono fin dall'inizio, quando Semplici venne confermato nonostante avesse offerte della Fiorentina e nonostante volesse di fatto andarsene. Poi non si concretizzò la Fiorentina per Semplici, rimase alla guida di una squadra con cui però il feeling si era già interrotto. Alla fine stagione venne chiamato Di Biagio, fu un disastro totale, ripartenza dalla Serie B con Marino, anche con Marino le cose non sono andate bene, arriva Rastelli, pure Rastelli non riesce, anzi, mi verrebbe da dire per paradosso, riesce nell'impresa di non qualificarsi, perché è stata davvero un'impresa, insomma, non entrare nei playoff, nella griglia playoff. Però dice bene il collega, perché la SPAL era una squadra demotivata fin dall'inizio, era una squadra che aveva bisogno di essere rinfrescata, ringiovanita, di essere cambiata nei connotati, nelle idee, nelle strategie, negli uomini, e invece si è voluto di fatto, vincolati anche da contratti a lunga scadenza, perché va detto anche questo, si è voluti di fatto mantenere uno zoccolo duro che però alla resa dei conti ha tradito le aspettative.
E questo, insomma, bisogna farne tesoro. Adesso si fanno dei nomi per la panchina del Parma, anche se c'è una figura che potrebbe sconvolgere un po' i piani di tutti, però bisogna anche un pochino mettere la mano al portafoglio, forse più per l'allenatore che per i giocatori, perché Ranieri ha annunciato il suo addio alla Samp. Farebbe comodo a tanti club di A, mi permetto di dire, però forse un pensiero per un progetto che valga dalla sua esperienza, potrebbe farlo anche un pensierino anche il presidente Krause.
Direi proprio di sì. Io, se io fossi in Krause, oggi la prima telefonata la farei proprio a Claudio Ranieri, offrendogli la panchina del Parma e dicendogli che a Parma troverebbe le condizioni ideali per cominciare veramente un ciclo. Cominciare un ciclo partendo dalla Serie B, insomma, quindi puntando ad un campionato di vertice, per poi pensare a valorizzare tutta una serie di elementi per una società di fatto nuova come quella di Krause. Non è l'unico nome quello di Ranieri, ce ne sono altri. Un altro allenatore, secondo me, che non viene premiato dall'anagrafe, perché è un classe 53, quindi va per i 70 anni, ma molto molto in gamba, è sicuramente Andrea Zoli. Ecco, Andrea Zoli, io credo che quando si prende Andrea Zoli si va sul sicuro, nel senso in Serie B con Andrea Zoli il lavoro che ha fatto ad Empoli è stato veramente di livello, quindi io credo che sia anche un uomo che possa veramente cominciare una nuova stagione anche del Parma. E poi ci sono tanti nomi anche tra i giovani, ce ne sono tra l'altro anche di bravi. Credo però che in questo momento, lasciami chiudere, credo che in questo momento il Parma abbia bisogno di una figura importante. Lo accennavi tu nella domanda che mi hai fatto, riferendoti proprio all'aspetto economico, ma probabilmente conterà di più la scelta dell'allenatore in questa fase che non poi la costruzione della squadra.
Sono d'accordo, ti chiedo, insomma, si fa il nome anche di Pippo Inzaghi in realtà, adesso anche se il club insomma non ne parla, c'è ancora D'Aversa che allena, tanto fa un quarto d'ora farà la sua ultima conferenza, almeno secondo i programmi, da allenatore del Parma, prepartita, e c'è anche Pippo Inzaghi tra i nomi. Questa soluzione cosa ti suscita?
Guarda, Pippo Inzaghi è un allenatore che sicuramente non ha paura di rimettersi in gioco. L'ha già fatto perché dopo dopo l'esonero del Bologna, quando salì in Serie A, si rimise in gioco a Venezia, si è rimesso di nuovo in gioco a Benevento, cioè ha dimostrato di conoscere bene la categoria, di essere un allenatore che alza il livello di una squadra. Secondo me, proprio per dirla brutalmente, Inzaghi può essere pronto per un immediato ritorno in Serie A, cioè tu prendi Inzaghi e in qualche modo gli costruisci una squadra perché lui possa salire subito in Serie A. Se invece si vuole allargare il respiro, allargare l'orizzonte, alzare un po' il respiro e pensare a strategie a lunga gittata, credo che un'altra figura, come quella di Ranieri per esempio, sia più funzionale, ecco, al progetto del Parma.
E allora digitiamo il numero sul telefono del presidente Krause di Ranieri. Prima di salutarci, prima di farti lanciare, stiamo facendo lanciare la musica ai nostri ospiti, visto che siamo in chiusura di stagione, ci fa tanto piacere. Ti chiedo chi va in Champions, o meglio, chi sta fuori?
Bella domanda. Guarda, io mi gioco la Juventus eliminata, nel senso, dico eliminata volutamente, perché ormai si tratta proprio di uno spareggio. E perché credo che il colpo di coda del Milan sia sempre più ipotizzabile, anche per come è andata la finale di Coppa Italia. Credo che il Napoli non avrà problemi di fatto a vincere contro il Verona, quindi insomma una qualificazione in mano. La Juve col Bologna troverà qualche difficoltà, però vedo anche un Milan vincente a Bergamo, e quindi a 76 ci sono Napoli e Milan, la Juve in segue a 75, insomma, dovessi giocarmi qualcosa mi giocherei la Juve fuori dalla Champions.
E staremo a vedere. Allora andiamo direttamente con la musica, non solo Calcutta in questo brano, e ringraziamo davvero per la tua grande disponibilità, Furio Zar, per tutta la stagione qui su Radio Parma. Grazie Furio.
Grazie Marco, buon proseguimento, è un piacere, ci sentiamo presto.
Ciao, ciao.
Ciao.
Vorrei essere in un altro tempo, in cui se sbagli riparti da capo, ma il futuro che io avevo in mente sembra già far parte del passato. Le parole sono un mondo a parte e non servono che a complicare, che da solo mi sento di troppo e il giorno passa senza salutare. E non so come son finito qui, è come fossi entrato già a metà del film. Io avevo addosso gli stessi blue jeans e tu avevi in bocca le stesse bugie. Quante volte ci abbiamo provato, dando voce anche al fiato sprecato, e i ricordi ci apprendono il largo verso un mare lontano da qui. Ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio. Ma pensa te, è tutto qua. Una reclam che vola via. E questa pioggia si stancherà. E il tempo corre sui fili del tram.
siamo ombre tra le ombre, ai piedi del tramonto, orme tra le orme, lungo un binario morto. Siamo onde tra le onde, che fanno il mare mosso, storie tra le storie, ma nessuno sta in ascolto. E delle volte per vederci chiaro serve stare al buio, e per essere davvero sicuri occorre avere un dubbio. Ed un fiore che si schiude al freddo poi appassisce a luglio, e quello che resta sembra di cartapesta. E non so come son finito qui, è come fossi entrato già a metà del film.
Eccoci, palla in tribuna con un po' di musica, un po' di calcio, parliamo di panchine, di allenatori e allora un po' di messaggi. Non ho ricordato abbastanza il nostro numero, ma vedo che ci scrivete, anche perché in tanti sono degli abitué quotidiani della nostra trasmissione. Allora vado nell'ordine con i messaggi. Scrive Vito: la bellezza del calcio, Venezia e Cittadella come la nostra prima Coppa Italia. Per il prossimo campionato deve scattare l'alchimia tra società, tecniche, giocatori, ambiente nuovo, volti nuovi, volitivi e vogliosi. Ranieri sarebbe perfetto come figura portante. Forza Parma, Vito. Adesso potrebbe trasformarsi in un plebiscito per Ranieri. Col senno di poi ci si può essere il rammarico che non sia arrivato Marchetti, DG del Cittadella, società con scarsi mezzi economici, ma ottime idee e programmazione che attua anche un calcio piacevole e propositivo. Da quello che si sa è stato lui a voler rimanere a Cittadella, i fatti parlano per lui. Gianluca, posso dire veramente che sfido chiunque a criticare il progetto Cittadella, che è veramente un modello. E se il Cittadella non andasse in A non si potrebbe proporre? Ma basta aspettare una settimana in fondo, no? Il duo avventurato Marchetti, vediamo quanta fretta avrà il Parma e quali altre trattative ci sono in ballo. Il nome di Inzaghi si è un po' raffreddato, ma più per il fatto che si gioca, no? Cioè fine settimana, poi lunedì probabilmente o ci sarà una svolta o tramonterà, però l'interesse del club del Parma è evidente e probabilmente c'è un discorso anche di durata di contratto, possiamo immaginare, no? Che un allenatore punti a qualcosa di più lungo, anche per garantirsi, no? Un futuro, e la società magari cerchi di vincolarlo alla promozione. Potrebbe essere un discorso di questo tipo a incidere sugli equilibri della trattativa. Altri messaggi, questo ce lo scrive un ascoltatore del quale non trovo la fia, Nicolò, credo, che ha mandato tanti messaggi, ne leggo un po' per volta. Allenatori adatti: Italiano, Ranieri, Donadoni, Andreazzoli, Venturato, Corini, Nicola, Ballardini, tutti meno Inzaghi, ci scrive. Non bisogna cambiare troppi giocatori, quelli validi e buoni per la categoria vanno tenuti, altrimenti facciamo la fine di Chievo, Spal, Frosinone, Brescia, Lecce. Attenzione, perché la Spal non ha cambiato molto, ne parlavamo proprio prima con un ferrarese doc, Furio Zara, insomma segue la Spal molto da vicino, ed è stato proprio quello il suo errore. Portieri, Carnesecchi e Falcone, tutti e due, perché ci vuole competizione, se no si perdono gli stimoli, vedi Seppe con Colombi. Ma che fine ha fatto il promettentissimo Corvi? E credo che sia il Legnano, quindi è andato a fare esperienza. Ma l'allenatore, altro messaggio che c'è arrivato adesso: il silenzio assordante sul futuro di Lucarelli è preoccupante, non si può prescindere da una figura del genere. Grazie, scrive Andrea. E io faccio una domanda opposta, perché no? Nel senso che sinceramente a me risulta difficile capire quale sia stato il contributo quest'anno di Lucarelli. So che potrei risultare impopolare, però anche alla luce dell'ultimo post faccio fatica a decifrare quale figura possa avere in società, soprattutto come far quadrare le ambizioni legittime di un dirigente che punta a essere direttore sportivo con una società che vede nel ruolo massimo un indicatore tecnico come Rivalta, che credo abbia poi l'ultima parola su tutti i progetti. Quindi o ci si reinventa un ruolo, oppure il rischio è anche quello di essere o ingombranti o di dover provare nuove strade. Poi solo l'esperienza sul campo ci dirà chi ha ragione. Questo sono ragionamenti in libertà, naturalmente tutti sono liberi di pensarla in modo diverso. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Palla in tribuna.
CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Quando tornavi da scuola, prosciutto di Parma c'era. E c'era anche all'intervallo. C'era all'ora della merenda, alle feste di compleanno. E quando mamma preparava il tuo piatto preferito. Nei momenti più veri della vita c'è sempre prosciutto di Parma. Perché fa parte di te. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio, Marco Balestrazzi.
Eccoci qua di nuovo, palla in tribuna. Abbiamo parlato di allenatori, di tante cose. Per ora non abbiamo ancora parlato di stadio. Oggi lo dice un comunicato stesso del club. È una giornata importante per il Parma, perché è stato depositato in comune, lo ha anche fatto sapere il comune, il progetto preliminare di riqualificazione dello stadio Tardini. Soddisfazione del vice sindaco Marco Bosi, che è in linea con Radio Parma proprio in questo momento. Buongiorno Marco Bosi.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Un altro passo verso il nuovo Tardini.
Sì, un passo importante, il primo passo formale in realtà, perché l'iter che abbiamo avviato ormai 5 mesi fa insieme alla società di coinvolgimento della città è stato una volontà politica condivisa anche con la società sportiva, ma che non è in alcun modo previsto dalla norma, dalla legge stadi. Quindi insomma il Parma poteva arrivare direttamente a compiere questo passo se avesse voluto, e invece io insomma ho molto apprezzato questa apertura verso la città. Oggi si avvia l'iter formale, adesso insomma nei prossimi giorni, inizia settimana prossima, analizzeremo un po' tutta la documentazione e se è completa si potrà finalmente aprire la conferenza dei servizi.
Proviamo a immaginare una scaletta di scadenze temporali per questo progetto. Che tempi ci sono adesso?
Allora, dal momento dell'apertura della conferenza dei servizi, che appunto, come dicevo, se la documentazione completa è imminente, partiranno i famosi 90 giorni, entro i quali si dovrà dichiarare il pubblico interesse, se lo si ritiene insomma che ci sia, e approvare il progetto preliminare modificato, se verrà modificato appunto, della conferenza dei servizi, perché quella che è stata depositata non è quello che si realizzerà, è quello che il Parma Calcio propone di realizzare, che però, come abbiamo appena detto, è stato in qualche modo già condiviso sia con l'amministrazione che con la città, quindi crediamo che si potrà lavorare bene in conferenza, perché se ti arriva un progetto molto diverso rispetto a quelle che sono le visioni dell'amministrazione, poi è più complesso riuscire a correggere il tiro. Questi mesi li abbiamo dedicati appunto anche sui tavoli tecnici, non solo sui tavoli pubblici con i cittadini, a cercare di affinare le cose. E quindi arriveranno a questi 90 giorni, arriverà questa deliberazione, e da lì in poi l'iter diventerà in realtà prettamente tecnico, perché la politica non ci metterà più becco, ci sarà una conferenza di servizi definitiva che redigerà il progetto definitivo, durerà altri 120 giorni, quindi diciamo in 210 giorni si avrà il progetto finito. Dopodiché questo progetto verrà messo a gara, perché il Parma Calcio è il proponente, in realtà neanche il Parma Calcio, ma la società che Kraus ha costituito per questo scopo è il proponente. Dopodiché alla fine si arriverà a un aggiudicatario al termine di una gara. La gara deve concludersi entro ulteriori 90 giorni, quindi 90 più 120 più 90, in 300 giorni si deve concludere l'iter autorizzativo. Ci potrebbero essere delle sospensioni che la norma prevede, però ipotizzando che tutto fili nella maniera più corretta, all'inizio del 2022 avremo un'aggiudicazione e quindi al termine della prossima stagione sportiva, spiegando che questa combaci con il ritorno in Serie A del Parma, ci sarà l'avvio del cantiere per la qualificazione.
Ecco, ci sarà un passaggio in consiglio anche?
Allora, la norma non lo prevede, perché il pubblico interesse, come è accaduto per esempio a Bologna, l'ha rilasciato la giunta, perché è la giunta che dichiara il pubblico interesse, ma io ritengo che sia un'opera troppo importante per non passare in qualche modo al consiglio, e quindi ho chiesto che gli atti vengano proposti anche al consiglio comunale, che ci sia un'espressione del consiglio comunale, nonostante non sia obbligatorio non ritengo corretto che in una partita così importante la giunta, che di fatto rappresenta, voglio dire, l'amministrazione, ma è una parte della città, e manca l'opposizione che credo debba avere un ruolo in questa partita, e quindi insomma ho voluto cercare di dare un segnale di apertura anche in questo senso, e voglio andare in consiglio comunale perché insomma non voglio sottrarmi al confronto e al dibattito su questo tema.
Ecco, se mi fosse arrivato nelle mani, adesso parlo proprio in parole povere, un progetto preliminare, io proverei a darci una sbiazzata, ma non so se si può, e soprattutto se il vice sindaco l'ha fatto, no?
Io confesso che allora è arrivato poco fa, io vi dico la verità, non sono in ufficio in questo momento perché sono passato agli internazionali di tennis qui, il WTA, al circolo Tennis Parma di Mariano, e volevo sbirciare mezz'ora di semifinale, tra poco un'altra call, e quindi insomma non sono ancora riuscito. Sicuramente tra il weekend e inizio della settimana prossima ci daremo un'occhiata, anche se gli aspetti, diciamo, più importanti da approfondire sono più tecnici che politici, perché quelli politici in qualche modo, insomma, i paletti li avevamo già dati, il Parma li aveva condivisi, sono più che altro gli aspetti legati per esempio alla viabilità, che è un tema di alimente per la qualificazione impianto, o ai conti, e quindi noi abbiamo un nostro team di consulenti che analizzerà il piano economico finanziario, che è forse la parte più importante in assoluto del progetto.
E anche se non va di moda di questi tempi, almeno viene messo un po' al bando, in termini di politicamente corretto si riesce ancora a togliere quella soluzione che fa sminuire, diciamo così, il tifo ospite? Sembra che si possa tornare allo stadio prima o poi, però insomma...
Innanzitutto speriamo appunto di tornarci il prima possibile, dopodiché la conferenza servizi ha assolutamente la possibilità di modificare il progetto presentato, quindi si faranno le valutazioni in conferenza dei servizi. Devo dire che è una questione, secondo me, abbastanza di dettaglio, nel senso che si è dibattuto molto di questa cosa, delle coperture,
ma
interessa soprattutto la sostenibilità del progetto, questa è la mia priorità e la mia attenzione sarà volta soprattutto a quello.
L'ultimissima, approfitto, visto che Marco Bosi a Mariano ci può anche dare un aggiornamento sul primo set. In campo credo ci siano la Goff contro l'avversario ceca.
Sono uscito per parlare con voi perché non si può parlare a bordo campo, quindi non vi so dare il parziale, vi dico la verità, mi sono allontanato un attimo dal campo e sono anche abbastanza, dico, confesso, in ansia sul tema wild card per il maschile. Vediamo cosa succede, noi speriamo di riuscire a regalare una sorpresa ai parmigiani, ma lo sapremo nelle prossime ore.
Una sorpresa dalla Svizzera?
Non lo so, non dico niente, insomma i nomi interessanti sono diversi, quello che vi posso dire è che siamo stati molto vicini, anzi era interessato a venire Fognini, che secondo me è un bellissimo nome, purtroppo ha un'esibizione a Parigi che prevede da contratto una penale, motivo per il quale, nonostante lui fosse stato lui in una prima istanza a chiedere la wild card, alla fine ha dovuto rinunciare perché deve andare a fare questa esibizione. Insomma, vedremo da dove arriverà questa wild card, sicuramente ci sarà un'attenzione agli italiani, questo è certo, c'è sempre stata ed è credo uno dei motivi di crescita del tennis italiano.
Che in semifinale a Lione, proprio notizia di oggi, insomma, quindi...
Esatto, quindi è ipotizzabile che al di là dei già entrati, che sono la terza serie numero uno del torneo, attualmente Sonego, numero 28 credo in questo momento, al mondo, è riuscito a entrare Musetti, è dentro Caruso che è arrivato in finale l'anno scorso al 125 e insomma è ipotizzabile che uno degli altri italiani la riceva, cito Cecchinato e Seppi, però ci piacerebbe riuscire a ottenere magari un nome anche un po' più di prestigio perché poi porta molta visibilità al territorio, come è successo con le sorelle Williams, avere un grande nome anche sul maschile sarebbe il coronamento delle due settimane di tennis più importanti della storia del nostro territorio.
Mi chiudo con questo, devo chiudere con l'aggiornamento, in verità mi suggeriscono, Bosi è un grande giocatore di padel, non so se sia vero.
Sono molto appassionato, poi sulle qualità ci sarà ancora tanta strada a fare, però è uno sport che insomma è molto facile da cominciare, quindi insomma mi sono appassionato ed è un modo per praticare sport.
Grazie a vice sindaco, nonché assessore allo sport, Marco Bosi.
Grazie Marco, grazie a voi.
Vado con tanti messaggi che stanno arrivando, perché tra poco avremo un altro ospite, il nostro amico Luca che saluta a sua volta Marco Bosi, Luca della ex Pollerie di Via Paganini, che saluta sempre Palla in Tribuna. Luca è sempre presente, quindi ci fa sempre piacere leggere i suoi messaggi. E altro messaggio, qua si parla di conferme, mica riconferme, ci sono messaggi a raffica, se rifacciamo completamente la squadra, magari con molti stranieri sconosciuti, non ci saltiamo più fuori, ci facciamo 2 o 3 nimbi come minimo, ci scrive un ascoltatore. Bani Osorio, io mi terrei i nostri Jacoponi e Gagliolo, che sono molto duttili, sono a fare sia terzini che centrali, sia a 3 che a 4 in difesa, ci scrive Nicolò, che ha mandato un po' di messaggi, ha mandato anche quella lista di possibili allenatori, insomma, poi dopo vedremo come si svilupperanno le cose. Intanto approfitto per salutare e ringraziare per essere con noi Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buon pomeriggio agli ascoltatori.
È una notizia, è una giornata in cui si incrociano tante notizie, da quello del progetto stadio che abbiamo appena trattato con Marco Bosi, al fatto che Ranieri lascerà la Sampdoria, un ingaggio importante per lui, ma già tanti tifosi hanno detto, e ce lo diceva anche il nostro primo ospite Furio Zara, ma io una telefonata, se fossi Krause, gliela farei. Tu come ragioneresti?
Non so, Krause fino adesso ha dimostrato di preferire ingaggiare giocatori giovani, non so se anche con gli allenatori fa lo stesso ragionamento. Di Verani non l'aveva scelto lui, D'Aversa è stata una soluzione nel momento di difficoltà, è sembrata la più logica, è sembrata quasi tutti noi la più logica in quel momento, anche se poi alla fine non ha funzionato. Quindi bisogna vedere un po' quale sarà l'atteggiamento del presidente in quest'ottica, nel senso che è meglio affidare un gruppo di giovani allenatore esperto, e soprattutto quali motivazioni potrà ancora avere Ranieri nello scendere in B, riprendersi la panchina del Parma che fu sua nel lontano 2007, oppure magari invece è meglio affidarsi. Ecco, io forse io sarei più per un allenatore più giovane. Ranieri, non so, ovviamente se poi la scelta dovesse cadere su Ranieri, tanto di cappello, perché è un allenatore che ha saputo far bene quasi ovunque dove è andato, quindi a Parma lo ha già dimostrato, e quindi grandissima esperienza, e potrebbe anche essere l'uomo che fa crescere i ragazzi, anche perché io poi spero che la squadra non di soli ragazzi sia composta l'anno prossimo.
non sei l'unico, e qualcuno ci scrive anche non solo stranieri, ma non credo, per patriottismo, nazionalismo, così, anche perché insomma a volte dai suoi frutti avere un po' di ragazzi che parlano la stessa lingua, perlomeno, visto che quelli poi che sono qua da un anno magari qualcosina hanno imparato. Paolo, cosa ci sta dicendo il quadro che si sta delineando delle neopromosse in B, per quanto valga una sola stagione? Abbiamo una squadra che ha stradominato l'Empoli giocando un gran bel calcio, abbiamo la Salernitana che è sembrata un pochino anche un po' un'incognita, e poi Venezia e Cittadella che si giocano al terzo posto.
Sì, ecco, devo dire che l'Empoli e la Salernitana non le voglio neanche vedere, perché purtroppo non ci avremo a che fare, quindi non me ne voglio interessare. Mi interessa chi perde la finale, quello sì, mi interessa il Lecce e il Monza, che ieri abbiamo saputo ufficialmente saranno nostri avversari, e saranno avversari piuttosto codigni, come si dice dalla nostra parte, perché entrambe erano partite quest'anno con ambizioni di alta classifica e faranno la stessa cosa l'anno prossimo. E quindi se poi ci aggiungiamo Crotone, Benevento e magari anche Brescia e Chievo, e poi l'immancabile sorpresa che quest'anno può essere stata il Venezia, ecco che abbiamo subito un lotto di concorrenti per il Parma davvero tenibile l'anno prossimo. Allora, l'Empoli ha vinto giocando bene, ma anche contando su una serie di giocatori piuttosto forti. Il Monza aveva i giocatori, ma non aveva lo stesso gioco, e soprattutto, secondo me, non aveva una caratteristica che in B è fondamentale, e che è la fame. Cioè la caratteristica di questo campionato di Serie B non è né la qualità, né il ritmo, né la fisicità, come si vuol dire, è che ci giocano giocatori che o perché hanno raggiunto il massimo della loro carriera, o soprattutto perché i migliori puntano ad andare in Serie A. Penso al Frattesi, che ho visto ieri sera nel Monza, è un giocatore fortissimo questo Frattesi, ma è già del Sassuolo, vuole conquistarsi la Serie A, cioè, per cui i giocatori devono avere fame, ed è su quel piano che si lotta in Serie B, devono aver voglia di vincere, di non mollare mai, ed è anche per questo che credo che nel Parma attuale pochi possano venire buoni l'anno prossimo.
Questo è sicuramente uno spunto interessante. Si è fatto il nome questa settimana, anche perché effettivamente nel club c'è stato l'interesse, poi vedremo probabilmente da lunedì se scemerà oppure se si accenderà del tutto, per Pippo Inzaghi. Che soluzione ti sembra questa?
Allora, io a differenza della stragrande maggior parte dei tifosi del Parma non sarei affatto contrario a un Inzaghi in panchina, è un allenatore di cui io ho grande considerazione. Penso che sia una persona che vive il calcio 24 ore al giorno, come d'altra parte lo vive ad Aversa, come lo vivono anche tanti altri loro colleghi giovani, ed è un allenatore che mi pare dimostri sempre proprio una certa fame. Ha avuto la grande rettitudine morale di riproporsi dopo l'esperienza fugace del Milan al Venezia, addirittura in C, quindi si è fatto questa gavetta, ha fatto la C, ha fatto la B non l'ha vinta, però si è conquistato un posto in A col Bologna e poi dopo è ritornato in B col Benevento, è ritornato in A, cioè è un attore che si è messo in gioco e la capacità di mettersi in gioco, di mettersi la faccia, di rischiare del proprio, della propria carriera dopo aver vinto il titolo mondiale, cioè dire, non è stato né Mancini né Pirlo, anche pur avendo avuto lo stesso inizio, cioè debuttando in Serie A, poi di fronte alle difficoltà, perché quello non era certo il Milan di grandi stelle, si è riproposto. A me, devo dire, Inzaghi non dispiace, anche se ovviamente il fatto di questo suo atteggiamento molto sparagnino può derivare anche, io credo di bisogna dare fiducia agli allenatori, cioè se giocano in un certo modo è perché quella rosa secondo loro gli consente di giocare così, quindi può darsi che a Venezia, a Bologna e a Benevento ha ritrovato rose che sa dicevano meglio un gioco pratico, ma il gioco pratico è poi anche quello che ci ha portato con D'Aversa dalla C alla A, e quindi se ci dovesse riportarci dalla B alla A non saremmo qui che ad applaudirlo. Io non sono proprio convinto che possa venire in Inzaghi, però se dovesse venire non avrei nulla in contrario.
Allora, sta parlando D'Aversa, nel frattempo per il futuro, cioè, ho un altro anno di contratto, ci siederemo e faremo le nostre valutazioni da lunedì, insomma, credo che non potesse dire altro quest'oggi. E poi tanto rammarico per quello che è successo quest'anno e lo spartiacque, e forse lo temevamo un pochino. Dopo la partita qualcuno era entusiasta perché il Parma aveva ricominciato a giocare, però invece fu forse l'inizio della fine, ricorda ancora la partita col Sassuolo.
Sì, credo che in questo posso avere ragione, quella fu una mazzata tremenda, bisogna anche dire che secondo me non fu il colpo di grazia è stato l'autogol di Jacopone a Firenze. Ecco, quando tu non vinci quella partita in cui avresti ammazzato una diretta avversaria, che l'avresti veramente ammazzata psicologicamente, anche se Prandelli poi è saltato poco dopo, ma sicuramente sarebbe saltato quel giorno, la Fiorentina lo sbaglia, quindi l'avresti veramente cacciata nei guai e tu ti saresti risollevato con una bella vittoria, tra l'altro con un gol al 90esimo, e quindi è stato, diciamo, se quella col Sassuolo è stata una mazzata, quella con la Fiorentina è stato il colpo di grazia, secondo me. Poi il rammarico di D'Aversa è ovvio, perché credo che anche lui, come quasi tutti noi, quando è tornato sulla panchina dopo appena 16 giornate, si pensava la situazione fosse ancora recuperabile. A me aveva lasciato molto sospetto il fatto che diversi giocatori avessero staccato l'interruttore nell'epoca di Liberani. Questo l'ho trovato molto scorretto da parte dei giocatori, perché capisco che l'allenatore possa non andarti a genio per i suoi modi di fare o per le sue idee tattiche, ma tu sei un professionista, lautamente pagato, difendi un colore e una maglia e devi continuare a impegnarti e fare il massimo. Invece potrei farti dei nomi, adesso ormai è tardi, i buoi sono scappati, ma sono sotto gli occhi di tutti le prestazioni di 6, 7, 8 giocatori dei più esperti nel Parma, non sono stati certamente all'altezza, e anche gli atteggiamenti meno ancora, e questo è stato molto grave, ed era quello che io temevo. Quando arrivato D'Aversa, bisogna che questi giocatori ritrovino l'interruttore e si riaccendano, perché se non succede è finita, si fa presto a spegnere l'interruttore e poi a ritrovarlo e riaccendere è difficile, e infatti è andata così purtroppo, molti non hanno più riacceso l'interruttore e siamo volati in via proprio a rotta di collo.
Oggi stiamo facendo, intanto iniziamo a salutare Paolo, scegliere la musica ai nostri ospiti, e Paolo oggi ci ha suggerito un brano storico, anche perché è una giornata particolare, vero?
Ma io ti ho suggerito un brano perché innanzitutto perché mi piace molto ed è uno dei brani più di successo nella storia del rock, e poi l'idea della pietra che rotola, diciamo che è un po' come
sono Parma, gli 80 anni di Bob Dylan, quindi
sì, certo, mi sembra quello è minimo, ma
la pietra che rotola, la pietra che rotola resta la nostra stella polare.
Sì, quest'anno la protagonista della canzone, che è una scappata di casa, che vive mille vicissitudini e che ha a che fare con le durezze della vita, è un po' anche riassunto la nostra stagione, dai.
Paolo, è stato un piacere non solo oggi ma per tutta la stagione. Paolo Grossi, grazie.
Ciao, buon lavoro e buon pomeriggio. Time.
time, you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Everybody that was hanging out, now you don't talk so loud, now you don't seem so proud about having to be scrounging your next you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal? How does it feel? How does it feel? Nothing to lose. You're invisible.
visible now, you got no secrets to conceal.
Palla in tribuna. Fratelli Grossi. Dal 1986 produciamo e affiniamo salumi tipici della tradizione emiliana. La nostra spallacotta di San Secondo, lavorata secondo l'antica tradizione, è famosa per il suo sapore delicato e la sua fragranza unica. Contattaci per scoprire dove acquistare i nostri prodotti nel negozio più vicino a te, oppure visita il nostro sito www.fratelligrossi.it per conoscere tutta la vasta gamma di prodotti ed effettuare il tuo ordine online. Consegniamo in tutta Italia. Fratelli Grossi, quelli della spallacotta. E non solo.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Arriva un altro messaggio. È purtroppo lì quando è purtroppo lì che quando i giocatori hanno già staccato la spina con Liverani è mancato l'intervento societario sia dirigenziale che area tecnica, sottolinea Gianluca. Abbiamo un ospite da Genova, Sponda Samp, Stefano Rissetto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti i vostri ascoltatori.
Si può dire che adesso ufficiale Ranieri non resta?
Ma francamente era una cosa che era un po' nell'aria da tempo, perché questo programma di abbattimento radicale dei costi, tranne quello ovviamente dello stipendio che il presidente continua ad autoattribuirsi, che addirittura aumentato, insomma di presidenti un po' strani, voi a Parma ne avete fatto esperienza e credo che noi dopo decenni di normalità stiamo facendo un corso accelerato invece di situazioni abbastanza anomale. Al di là dell'excursus, Ranieri, francamente, che quando lo conoscete, poi oltretutto anche a Parma, quando è arrivato qui, dopo la situazione di Francesco, 3 punti in 7 partite, ha saputo risollevare la squadra anche con un po' di buona sorte, perché l'anno scorso insomma la partita di Lecce fu orientata dall'errore dell'arbitro che non vide il calcio in faccia di Bonazzoli a un difensore del Lecce, dopo 10 minuti è sullo 0-0, però la fortuna dà, la fortuna prende. Quest'anno Ranieri ha tenuto sempre la squadra lontano dalle secche, però costava quasi 2 milioni all'anno e la trattativa è stata infinita, perché da una parte il presidente, appunto, dovendo mantenere il suo di stipendio a livelli elevati, deve ridurre quelli degli altri, e quindi nel birino c'era quello di Ranieri, a cui era stato prospettato una forte riduzione. Ranieri a quel punto ha rilanciato su un biennale, però la controproposta è stata forse umiliante, cioè praticamente quello che avrebbe voluto guadagnare lui in un anno sarebbe stato spalmato in due. A questo punto tutto salta in aria e la Sampdoria deve trovare un allenatore. Quella di domani sera è una partita fra due squadre che entrambe si devono ricostruire. Per assurdo il Parma forse ha più tempo, perché sa da tempo qual è la sua situazione, è una squadra che deve risalire in Serie A, che aveva riconquistata da non moltissimo, è stata una stagione sfortunata, forse anche imprevista rispetto a quello che è il valore di altre squadre che invece si sono salvate. Però qui invece i problemi sono appena cominciati, mi sa.
Sì. Potrebbe esserci come un vai e vieni tra le due panchine. D'Aversa è uno dei nomi che si fanno per quella della Samp.
Ma sai, D'Aversa è un nome che gira perché è legato a Fagiano, è il nome che gira in relazione all'ipotesi di un arrivo di Fagiano alla Sampdoria, perché oltre al cambio di Ranieri, che ormai è cosa fatta, cioè, si parla anche di avvicendamenti in relazione ai ruoli dirigenziali, perché questa revisione dei costi, io non mi sentirei mai usare la parola spending review, perché sono nato in Italia, cresciuto in Italia, ho studiato nelle scuole italiane, quindi se posso tengo il linguaggio italiano, e quindi si parla di rivedere anche i contratti di Osti, di Peccini, che è il capo degli osservatori, che ha portato qui giocatori molto interessanti e molto lucrosi per la società, e quindi insomma, se dovesse andare via Osti non me ne gira più ricorrentemente quella appunto di Fagiano, che è stato a Genoa al tempo di un mattino, come è capitato a Lo Monaco, come è capitato a tanti altri direttori sportivi che vengono a Genoa convinti di poter fare il direttore sportivo, quando invece si tratta di fare semplicemente gli esecutori delle volontà di Preziosi, che qualunque cosa se ne possa dire è un grandissimo intenditore di calcio, e le intenzioni dei tifosi del Genoa, che sono scontenti, non tengono conto però del fatto che il Genoa non è mai stato 15 anni di fila in Serie A, cosa che con Preziosi gli sta riuscendo, e quindi gira il nome di D'Aversa legato a Fagiano. Altrimenti le altre due suggestioni qua sono quelle di Vincenzo Italiano, che lo Spezia sta cercando di trattenere, il Sassuolo sta cercando di portare via, e anche Preziosi, che l'anno scorso praticamente si era accordato con Italiano per portarlo a Genoa insieme al direttore Angelotti, scavalcando però il presidente, il proprietario Volpi, sampdoriano di fede tra l'altro, che non ha gradito questo scavalcamento, quindi ha bloccato Italiano. Altrimenti il nome però più probabile è quello di Luca Gotti dell'Udinese.
Attenzione.
Sì, sì, che avrebbe il grossissimo vantaggio di essere low cost, di essere a bassissimo costo. E un altro nome che è circolato, infatti lunedì scorso il presidente è andato a Milano a incontrare Dejan Stankovic, fortemente caldeggiato da Mihajlovic. Stankovic allena la Stella Rossa, sarebbe arrivato alla Sampdoria per 350-400 mila euro. Si sarebbe fatto vedere in Serie A con la possibilità di puntare al grande gioco, perché l'anno prossimo, se non già quest'anno, c'è la panchina dell'Inter in fortissimo bilico. È un po' paradossale che ci sia la squadra campione d'Italia che abbia la panchina precaria, però sai meglio di me che quando c'è Conte di mezzo
non si può mai sapere.
Quindi insomma qui è un cantiere. Certo, Ranieri a Parma ha fatto benissimo, bisogna capire appunto i programmi, se sono, come immagino, quelli di un immediato ritorno in Serie A. A quel punto Ranieri è un uomo che ha dimostrato dappertutto di saper raggiungere obiettivi anche sorprendenti, e potrebbe essere l'uomo adatto per Parma. Bisogna capire appunto i programmi della società, i nostri.
Tantissimo per essere stati con noi, ma siamo quasi arrivati al capolinea delle 15. Intanto ci hai dato una panoramica molto molto profonda della situazione in casa Samp. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e in bocca al lupo. Sai che siamo molto legati, Sampdoria e Parma, quindi in bocca al lupo per un rapidissimo ritorno a Serie A, sperando che non siano di rilievi, ecco, l'anno prossimo. Tutto qui.
E so che un augurio sentito, perché davvero c'è tanto affetto tra le due tifoserie. Grazie davvero. Allora, siamo in chiusura, sforiamo di qualche minuto, però abbiamo l'opportunità di offrirvi la conferenza stampa, l'ultima prepartita di quest'anno almeno, di Roberto D'Aversa. Io ringrazio Simonetta Collini, che ha fatto delle acrobazie per permetterci di trasmetterla. Ci salutiamo appunto con la voce di Roberto D'Aversa, e Palla in Tribuna torna ancora una volta lunedì per l'ultima puntata stagionale, da non perdere. Grazie a tutti per averci iscritto. L'ultimo messaggio di Rino: con la scelta dell'allenatore il presidente si gioca un po' la faccia con i tifosi, perché se sbaglia ancora si creerebbe una frattura difficilmente sanabile. Ci salutiamo così. La voce di Roberto D'Aversa alla vigilia di Samp Parma.
Dobbiamo ancora fare l'allenamento di oggi, quindi questo lo scopriremo dopo la rifinitura di oggi. Però ieri, senza considerare ragazzi la primavera, eravamo in 13, quindi poi oggi valutiamo un po' tutte le situazioni.
Non c'è la certezza, ma questa potrebbe essere l'ultima conferenza stampa pre-gara di Daversa, allenatore del Parma. Come ti senti e soprattutto cosa vuoi dire non tanto a noi giornalisti, ma alla città, ai tifosi, visto che quest'anno è stato un anno anomalo per tanti motivi?
Beh, sicuramente sarà l'ultima conferenza pre-gara di questo campionato e quindi ci tengo a ringraziare personalmente tutte quelle persone che lavorano a supporto della prima squadra, partendo dal mio staff, a tutte le persone che lavorano in sede, a team manager, tutti i dirigenti, ma tutte quelle persone, addetto stampa, fisioterapisti, quindi tutte quelle persone che giorno per giorno sono lì al campo e non, e mi riferisco magari anche a tutte quelle persone che non si vedono, che lavorano in sede, e ci tengo a ringraziarli personalmente. È chiaro che quello che mi preme dire è che mi dispiace per l'esito finale, ma questo credo che sia anche normale, no? Per chi è qui da diverso tempo e ha fatto un po' qualcosa di importante per far sì che questo club uscisse fuori da una situazione particolare, ancora prima che arrivassi io, per ritornare nella categoria che gli compete, e ahimè quest'anno purtroppo non sono riuscito a preservare questa categoria, quindi c'è dispiacere da parte mia. Quindi quello che mi sento di dire è che comunque i tifosi devono continuare a fare sempre quello che hanno fatto, dimostrare vicinanza come hanno fatto in passato, soprattutto nei momenti di difficoltà, affinché l'anno prossimo questo club, questa squadra possa ritornare nella categoria che gli compete, che è quella della massima categoria, che è quella della Serie A.
Buon pomeriggio mister, diventa un po' anche difficile non parlare della partita. Le chiedo con che spirito si affronta quest'ultima giornata, soprattutto dal punto di vista personale, se sta vivendo, ecco, se c'è una cosa che vuole, su cui vuole rimarcare l'attenzione, perché credo che quattro stagioni siano un bel periodo, diciamo così, passato a Parma.
Sì, è un periodo lungo, è quello che è successo in questi 6 mesi, da quando sono tornato, sicuramente non possono cancellare i 3 anni e mezzo precedenti. Credo che bisogna andare a Genoa ragionando anche che andiamo a affrontare una bella partita, nonostante il fatto che magari siamo retrocessi, stiamo vedendo come stanno vivendo queste giornate, poiché l'altro giorno hanno festeggiato i 30 anni, no, della vittoria dello scudetto della Sampdoria di Mancini e Vialli, una squadra che magari ha attirato a simpatia da parte di tutti, a prescindere la fede calcistica di ognuno di noi. E quindi sappiamo che andiamo a affrontare una partita in un bel ambiente, perlomeno quello loro sicuramente sarà un bel ambiente, dove ci sarà entusiasmo e quant'altro, e cercheremo di onorare l'ultima partita del campionato come si è cercato di fare sempre in tutte le partite, e sperando magari di evitare qualche errore che purtroppo quest'anno ci hanno condannato a retrocedere, perché credo che nonostante i risultati negativi, credo che questi ragazzi avrebbero meritato qualcosa di diverso per le prestazioni che hanno portato in campo.